Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato dai microfoni della radio, nello spazio Radio Africa per parlarvi oggi di Senegal, Tunisia e Mali. Ciao,
ciao a tutti e a tutti.
Mi senti bene? Che prima avevamo qualche problema?
Sì.
Perfetto. Bene, iniziamo col Senegal perché insomma in questi giorni, magari insomma in questi ultimi giorni se ne parla di meno, ma nell'ultima settimana ci sono state parecchie tensioni, si parla di 20-23 morti, insomma con situazioni anche di piazza molto molto insomma tese, mettiamola così. Insomma ci eravamo lasciati l'ultima volta di alcune manifestazioni, sì, insomma un po' di scontri di piazza, ma il livello si è alzato parecchio in questi ultimi 15 giorni.
Sì, il livello si è alzato parecchio e anche il livello della repressione, diciamo che c'è un salto dagli scontri che sono susseguiti alla condanna a 2 anni di Ousmane Sonko, che è il leader del PASTEF e principale concorrente di Macky Sall, che pretende, forzando la Costituzione, di presentarsi per la terza volta alle elezioni presidenziali. Dopo questa condanna, che era stato accusato di stupro, poi la condanna è stata comunque di 2 anni per corruzione della gioventù, così è il capo di accusa, che comunque prevede l'interdizione dei pubblici uffici, quindi probabilmente non si potrà presentare alle elezioni del 2024. Sono state delle manifestazioni di piazza, sono state represse brutalmente, si parla appunto, come dicevi, ufficialmente di 16 morti, 350 feriti, 500 arresti, Amnesty International parla di 23 morti. E poi chiaramente nella repressione, che è molto simile a quello che avvenne nel marzo del 2021, manifestazioni per lo stesso motivo, per l'arresto di Sonko, che portarono un saldo di 16 morti, però adesso sono state delle immagini che hanno fatto vedere come ci siano stati dei civili armati in queste manifestazioni. In realtà c'erano anche già nel 2021, però il governo del Senegal ha annunciato di aver aperto un'inchiesta dopo che è stato diffuso un video in cui compaiono degli uomini armati in abiti civili accusati di aver aggredito i manifestanti durante appunto questi scontri. È stata aperta un'inchiesta sulle polemiche scatenate dai video che sono circolati nei social network. Diciamo che il ministro degli interni, che si chiama Antoine Diomé, che è lo stesso che ha represso le manifestazioni nel marzo del 2021, ha detto che spetterà alla giustizia del Senegal a stabilire la verità su quanto è accaduto. E il ministro dell'interno, insieme al primo ministro, era andato a visitare i cantieri della BRT, che è interessante perché è un progetto di autobus veloci per circolare su corsie riservate, pensato per alleviare il traffico congestionato di Dakar. E gli impianti di questi cantieri sono stati, guarda caso, colpiti, danneggiati dai manifestanti, che hanno colpito soprattutto obiettivi francesi come per esempio Auchan. Questo perché il progetto BRT è finanziato dalla Banca Mondiale, dalla BEI, dal Green Climate e dal settore privato, e una società francese, la Meridiam, si è aggiudicata questo contratto di concessione per questo progetto Dakar, BRT, che prevede l'esercizio e la manutenzione dell'intera rete nella capitale senegalese per 15 anni con un investimento di 135 milioni di dollari. Quindi insomma i francesi hanno messo le mani anche su questo progetto. Torniamo al video. Il video e le testimonianze mostrano questi uomini in borghese armati a bordo di pick-up che inseguono i manifestanti durante i disordini. Questo scontro comunicativo lo Stato senegalese ha fatto subito flop, perché in una conferenza stampa che è stata convocata i primi giorni di giugno, subito dopo le prime manifestazioni, praticamente la polizia ha trasmesso le immagini in cui si vedono persone munite di fucili automatici, civili armati, secondo la polizia, infiltrati tra i manifestanti, e si vede un uomo vestito con una maglietta rossa che sta in strada, una pistola in mano, spara, mentre un uomo accanto a lui lancia un sasso. E la polizia dice: queste sono le persone che sparano la popolazione, noi invece, le forze di difesa e sicurezza, siamo lì per proteggere gli abitanti. il video poi finisce qui. La sequenza, quella integrale invece, ha fatto il giro dei social e si vede lo stesso uomo, sempre armato, però che è seguito le misure da un pick up bianco nel quale hanno preso posto diversi membri delle forze dell'ordine, riconoscibili chiaramente dalle divise. Il veicolo segue passo passo questo signore, quest'uomo, senza mostrare alcuna intenzione di arrestarlo. E altri video si vede proprio questo che sta insieme in un pick up accanto alle forze di sicurezza, e quindi è evidente che questi uomini armati fanno parte delle forze di polizia. Molte testimonianze riportano la presenza di personaggi armati accanto alla polizia, come era successo appunto nel marzo del 2000.
Quindi anche l'idea di un'inchiesta indipendente, insomma, fa un po' ridere.
È ridicola, infatti loro hanno fatto questo sciopero comunicativo incredibile, e infatti i manifestanti pro Sonko accusano il campo presidenziale di aver pagato questi personaggi, Nervi li chiamano, per dare una mano alla polizia e ai gendarmi per reprimere i manifestanti. Però la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se persiste con una forte tensione. Torna alla normalità perché in qualche modo la marcia che era stata detta per il 10 giugno dal fronte F24, che sarebbe nel fronte che riunisce tutte le forze delle opposizioni, tra cui anche il BASTEF, questa marcia era stata vietata, e così anche il comizio che era previsto per il giorno prima, e la prefettura ha giustificato il divieto con le minacce di disturbo all'ordine pubblico, rischi di saccheggio. Però il coordinatore di questa piattaforma, Mamadou Bodji, ha annunciato l'annullamento della marcia nell'interesse delle popolazioni. Cioè, può sembrare strano, può sembrare un passo indietro, ma in realtà il movimento si è preoccupato anche delle condizioni della popolazione, perché ha tenuto conto degli interessi e delle preoccupazioni della gente, soprattutto la gran parte delle attività a Dakar vengono fatte in maniera informale, attraverso il commercio informale. È chiaro che una situazione di tensione con scontri e coprifuoco avrebbe impedito alla gente di lavorare, soprattutto nel momento in cui c'è il Tabaski il 28 giugno. Il Tabaski è molto sentito, che è la festa del sacrificio praticamente, che ha come protagonista il discorso il montone, insomma, chi viene sacrificato, pranzi, rituali, celebrazioni varie. E quindi il movimento ha fatto un passo indietro da questo punto di vista e ha annullato la manifestazione. Ha avuto anche delle richieste espresse dalla, diciamo, si potrebbe definire Confindustria, ma in realtà è l'associazione dei patrocini, che ha chiesto di tenere conto dei danni provocati dalle precedenti manifestazioni. Però di fatto questo ha allentato la tensione, però rimane molto alta. C'è stato poi un intervento dell'ONU attraverso l'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, che ha fatto un comunicato molto duro sul fatto che sono state sospesi innanzitutto dell'evoluzione della situazione dei diritti umani in Senegal, l'uso delle armi da fuoco da parte della polizia. Abbiamo avuto testimonianze, intervista che abbiamo fatto a Radio Blackout giovedì scorso, di un compagno che si trova lì a Dakar, di veri e propri rapimenti per strada, di problemi di habeas corpus, di gente che viene irruzioni fatte da militari personaggi in borghese all'interno di case, e gente che viene portata via. Quindi si tratta proprio di situazioni di repressione a livello latinoamericano, per certi versi. Questo non è arrivato come notizia dalle nostre parti. E quindi l'ONU è preoccupata per l'uso di armi da fuoco da parte della polizia contro i manifestanti, e l'uso di armi da fuoco che chiaramente loro definiscono un oscuro precedente per il Senegal, e soprattutto perché lo ritengono un uso della forza sproporzionato. Inoltre il saldo, come dicevamo, è piuttosto elevato, perché si tratta, secondo Amnesty, di 23 persone uccise, 350 ferite e 500 arrestati in soli 3 giorni di manifestazioni. E l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite è anche preoccupato per le continue restrizioni alla libertà di espressione e di riunione pacifica, sono stati tagliati durante le manifestazioni internet e tutti i collegamenti, infatti se in inglese hanno cominciato a imparare a usare il VPN, è stato sospeso anche per esempio le trasmissioni di Walfagir TV, canale privato, senza una chiara giustificazione giuridica. E chiaramente il ministro degli esteri, Sadicalese, ha risposto confutando che questi fatti sono dovuti, non sono state un esercizio di una libera espressione di manifestazione, ma veri e propri, secondo loro, atti di terrorismo, perché l'obiettivo era seminare il terrore, fermare il paese, e soprattutto hanno accusato i manifestanti di essere come dire, guidati da forze esterne, cosa che già fecero, che dissero già nel marzo del 2021, e questo gli serve sostanzialmente per tranquillizzare gli investitori stranieri. Poi c'è stato il comunicato del Ministero del Turismo, che ha subito voluto informare che della normale ripresa delle attività turistiche, questo ci tengono, ma la situazione rimane grave, cioè soprattutto la situazione sociale, nel senso che i motivi sono dietro queste rivolte, al di là dello scontro tra Sonko e Macky Sall, sono una situazione sociale estremamente compromessa, perché c'è un alto tasso di disoccupazione tra i giovani, mancano la mancanza di prospettive, la qualità della vita, nelle banlieue di Dakar è una qualità della vita estremamente, estremamente bassa. E quindi la piazza raccoglie sostanzialmente il malcontento, un malcontento che viene da tante situazioni, perché la piazza è piena di ragazzi che sono sostanzialmente candidati all'immigrazione, anche giovanissimi. Poi oltretutto la situazione economica è peggiorata, perché dopo la pandemia con tutti i blocchi l'economia informale, che sostanzialmente è quella che mantiene il Senegal, non ha potuto lavorare. E poi c'era stata già una richiesta esplicita nel marzo del 2021 a Macky Sall di rinunciare ufficialmente al terzo mandato, una richiesta che è rimasta totalmente inascoltata. Ma il problema di fondo è che Macky Sall non è che è il presidente, certo, è il governatore per conto di francesi.
Sì, tra le altre cose, insomma, leggevo qualche giorno fa un'intervista pubblicata da Focus on Africa, un sociologo esperto di migrazione, Ali Baba Faye, ovviamente originario del Senegal, anche se vive qui da molti anni, e lui appunto imputava sicuramente tutta la rivolta, la scintilla, al terzo mandato di Macky Sall, però appunto dava dei numeri molto alti di disoccupazione giovanile, di appunto difficoltà. E un'altra cosa che veniva tirata in ballo, cioè parlava di, ma un po' insomma stupito, dice la cosiddetta maledizione del petrolio. Proprio
anche in Senegal,
infatti dice, insomma, che la domanda era quanto questi avvenimenti sono venuti insomma in virtù anche della scoperta del petrolio, eccetera, e lui risponde in qualche modo sì, insomma, no, dice, perché ora il paese ha un nuovo stato petroliero e gasiero, che però questo ha peggiorato e ha prodotto dei profondi mutamenti nella società, da un punto di vista culturale, economico, nella società senegalese.
Sì, no, c'è un nesso, nel senso che la scoperta di questi enormi giacimenti offshore che vengono chiamati, che al largo delle coste di Dakar, un giacimento che viene chiamato Sangomar, non solo ha creato appunto, ha alimentato gli appetiti, ma poi peraltro mette a rischio lo sfruttamento di queste risorse anche il mercato della pesca, che per il Senegal è fondamentale, che dà da vivere quasi un milione di senegalesi. Ma la presenza delle aziende francesi, delle società transalpine, e lì è veramente pesante, perché controllano tutti i servizi del Senegal, dalla grande distribuzione come Auchan all'erogazione dell'acqua ai collegamenti internet. Basti pensare che il CAC 40, che indica le 40 società che compongono l'indice azionario francese, di queste 40, 25 sono presenti in Senegal: Total, Orange, Auchan, le società di Bolloré, e i loro profitti corrispondono alla metà del PIL del paese africano. E ricollegandoci al discorso che facevi delle risorse energetiche, Soncol si propone una revisione dei contratti che regolano le attività di queste società, anche di quelli segreti, e quelle che regolano lo sfruttamento delle risorse come appunto il giacimento offshore di Sangomar, che peraltro già ci hanno messo le mani, perché fin da quando è stato scoperto ci sono stati sospetti di corruzione per la vendita dei diritti di concessione che ci sono stati alle società, tra cui anche la Total, cioè un affare milionario in cui sono coinvolti degli strani faccendieri che hanno elargito tangenti, e anche, guarda caso, il presidente del Senegal Macky Sall e suo fratello Aliou Sall. E su questa storia della trasparenza delle industrie estrattive, proprio quando era il 13 martedì scorso, c'è stata una conferenza mondiale dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive proprio in Senegal, perché appunto comincerà a sfruttare questo suo gas e questo suo petrolio, e il primo ministro senegalese Amadou Ba ha avuto la faccia di dire che bisogna interrompere il ciclo vizioso dello scambio impari che fa dell'Africa un serbatoio di materie prime sfruttato e a basso costo, proprio lui. E in realtà il problema di fondo è proprio quello, cioè che Soncol vuole colpire l'iniqua distribuzione, cambiare il codice minerario del Senegal, che prevede un certo numero di fondi che lo Stato deve restituire alle autorità locali, sono fondi che vengono prelevati dalle industrie estrattive e che devono essere restituiti alle autorità locali, ma questi fondi non vengono restituiti almeno dal 2009, e quindi c'è un problema proprio di distribuzione di questa ricchezza. Ed è un problema molto grosso, anche perché poi il Senegal appunto sta cambiando la sua struttura produttiva con la scoperta di questi giacimenti, perché fino adesso il Senegal si è fondato sostanzialmente sul turismo e sull'esportazione di alcuni.
Non ti sentiamo più. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ci sei?
Sì, adesso sì. No, c'è stato un momento di vuoto.
E quindi insomma, questo è un aspetto importante, che qui si parla di 500 milioni di barili di giacimenti petroliferi. Naturalmente l'obiettivo di programma di Sonco è completamente antitetico agli interessi dei paesi, la Francia ancora, che vogliono sfruttare queste risorse. Lui già nel scrisse un libro che si intitolava Petrolio e gas in Senegal, cui accusava Macky Sall, si dimise dalla carica che lui aveva l'ispettore delle tasse, accusato di aver rivelato i segreti di Stato. Quindi insomma è una battaglia questa sulle distribuzioni delle risorse petrolifere, che già va avanti da tempo in Senegal.
Beh sì, diciamo che è una situazione di cui ci sono tanti lati oscuri, a parte quelle che accennavi all'inizio, insomma queste presenze inquietanti dentro le piazze, forse anche una contraddizione, no? Perché ci sono stati anche degli attacchi dentro l'università, sono stati bruciati libri, anche qui si parlava, mi sembra da quello che ho letto, appunto di provocazioni, persone esterne.
Sì, stavo raccogliendo tutti i documenti che sono stati praticamente buttati per aria durante l'occupazione degli scontri che c'è stata all'università lì a Dakar. Probabilmente delle provocazioni, sì, sicuramente, per far vedere appunto che i manifestanti creano solamente disordini.
Insomma, è una situazione da seguire, perché a parte il periodo elettorale che sarà quest'altro anno, però insomma la situazione brucia soprattutto per le condizioni economiche. possiamo dirla ampiamente così, in un momento in cui le frontiere sono sempre più chiuse, anche questo, no? Cioè, è proprio di oggi purtroppo la tragica, ancora una volta, per non dire criminale, notizia, insomma, dell'ulteriore naufragio di fronte alle coste greche. Che,
non insomma, si sa il bilancio,
non si sa, insomma, il bilancio, ma sicuramente
la barca aveva 750 persone,
certo, quindi, cioè, e ancora una volta sono persone che scappano, che sono partiti dalla Libia per cercare di raggiungere il mitico, tra virgolette, paesi del primo mondo, e perdono la costa davanti alle nostre coste, nonostante abbiano avvisato, che ne so, le autorità italiane, così leggevo, no? Greche, tutte le autorità possibili, maltesi, però sono state lasciate lì ad affondare sui propri, su questo peschereccio. Quindi anche qui, quale prospettiva per un giovane del Senegal?
Ti sto perdendo.
Dicevo, quale prospettiva per un giovane del Senegal, no?
Ah, nessuna.
Per andare.
Poi, certo, il problema è quello, perché questi giovani che siedono in piazza, peraltro considera che il Senegal 60% dei giovani, cioè della popolazione giovane, quindi sono praticamente a rapporto invertito rispetto a come da noi. Questi ragazzi qua, che peraltro sono ragazzi che comunque hanno studiato, diplomati, insomma, non hanno la prospettiva che hanno, quella di andarsene. Non è che possono prendere l'aereo e andarsene, la
certo.
Prospettiva è quella di andarsene col barcone, e quindi
dopo aver attraversato il deserto,
certo, sì, quindi è veramente disastrosa.
E come dicevi te, stiamo parlando di una popolazione giovanissima che non accetta i modelli e i retaggi neocoloniali dell'elite della politica, ma anche c'è una cesura anche generazionale, anche in virtù, perché sono parecchi, hanno frequentato l'università, sono formati, e quindi le accuse contro il malgoverno, la corruzione, diventa, insomma, sempre più, fa crescere sicuramente sempre di più la rabbia, no? Hanno bisogno di una rottura seria rispetto.
È una generazione peraltro consapevole, cioè, nel senso che ormai sono questi meccanismi riguardo allo sfruttamento delle risorse, al neocolonialismo, al problema per esempio della sovranità monetaria attraverso i legami che hanno con la Francia, col CFA, sono totalmente consapevoli, quindi si rendono totalmente conto della situazione. Questo aumenta ancora di più, insomma, la loro rabbia. E peraltro in piazza, come ci dicevano i nostri amici di Dakar, ci sono ragazzi che hanno 16 anni, cioè giovanissimi.
Certo, e invece proprio perché le piazze parlano e perché i governi, tra virgolette, frenano, passando da un paese a un altro paese in cui bisogna attraversare i flussi migranti, parliamo di Tunisia, e anche là, insomma, dopo l'ultima visita di Giorgia Meloni, ma anche del premier olandese Mark Rutte, in cui l'Europa che cosa propone? Ancora milioni per porre dei blocchi alle frontiere. Però, insomma, in questa volta c'è una novità, no? Poi questa sarebbe una trattativa con Saied, che sempre di più, insomma, viene denunciato dalle organizzazioni, ma non solo dei diritti umani, ma un po' a livello internazionale, per gli arresti, la repressione. Ci sono state anche delle proteste nei stessi giorni in cui Giorgia Meloni stava, insomma, parlando all'interno di questi incontri. Però l'Europa, tramite la Commissione europea, propone 900 milioni di euro, che non sono pochi in un paese che sta alla povertà, e anche su questo però, insomma, Saied in qualche modo cerca di rifarsi la sua faccia, la sua immagine, no? Perché stranamente tra le ultime dichiarazioni è quella che non vuole essere, come dire, il gendarme dell'Occidente, non vuole essere lui a voler, dopo aver attizzato, no, questo clima razzista nei confronti dei migranti dell'Africa subsahariana, dice no, io però quelli sono poracci, non voglio averci questo ruolo. Quindi, insomma, molta ambiguità.
Ah, assolutamente. Poi oltretutto lui prima ha accettato questo aiuto e poi ha detto subito dopo che non voleva fare il cane da guardia dell'Europa. In pratica sono arrivati, la Meloni ha fatto due viaggi a distanza brevissima e poi è tornata con i forci, diciamo così, della von der Leyen e di Rutte. Si sono incontrati con Sayed, non c'era la prima ministra, però c'erano tutti gli altri ministri del governo e Sayed si è quindi posto come interlocutore sostanzialmente dell'Unione Europea e alla fine è stato confermato il sostegno finanziario fino a 900 milioni di euro, che però è un sostegno sempre subordinato allo svincolo da parte del Fondo Monetario Internazionale del famoso prestito di quasi 2 miliardi di dollari che la Tunisia aveva negoziato nel 2022. Ma nell'immediato quello che ha intascato Sayed sono 150 milioni di euro nel 2023 per sostenere le riforme, che è stato solo un modo, per il cambiare tempo, per fare pressione sul Fondo Monetario Internazionale, che però deciderà di, rispetto al problema del prestito della Tunisia nel dicembre del 2023. E l'accordo col Fondo Monetario rimane un vincolo molto importante che condiziona tutti i prestiti che deve avere la Tunisia. Peraltro l'agenzia di rating Fitch ha declassato il 9 giugno scorso il debito sovrano della Tunisia da CC più a CC meno, poco praticamente spazzatura da questo punto di vista finanziario. E quindi questo ha gettato già il paese ancora più nella precarietà, perché hanno un debito di quasi 3 miliardi e mezzo di euro. Poi Sayed aveva detto alla Meloni di convertire parte del debito in progetti di investimento, che però questa cosa non è andata, diciamo così, sostanzialmente a buon fine. La Meloni ha provato a ridare vita a una partnership che prevedeva un accordo di libero scambio, la LECA, che c'è stato nel 2018, ma anche questa cosa insomma non è data in porto. E quindi poi ci sono stati degli accordi collaterali che prevedono un collegamento di sistema cavi sottomarini ad accesso aperto, che dovrebbe collegare, diciamo, i paesi mediterranei all'Europa passando per la Tunisia, alcuni investimenti sul verde rinnovabili, ma cose abbastanza classiche, diciamo che c'è niente di sostanzialmente concreto, perché poi la Tunisia in realtà non ha ottenuto, come dire, il jackpot simile a quello che ha ottenuto la Turchia quando gli hanno dato 3 miliardi di euro per gestire i profughi in fuga dal conflitto siriano. Tunisi incasserà 105 milioni di euro, sempre il triplo dell'importo stanziato negli ultimi due anni, però condizione è chiaramente consolidamento della gestione delle frontiere, la registrazione e il rimpatrio del paese di origine e quindi tutta una serie di aspetti che riguardano sostanzialmente la gestione delle frontiere. Però diciamo così, la polemica c'è anche in Tunisia, perché proprio Sayed, 10 giugno scorso, come dicevi, a Sfax, peraltro, che è una città dove insomma, spesso si radunano migranti in attesa di partenza, ha detto che la Tunisia non è destinata a fare il poliziotto per paesi terzi.
Sì.
Quindi rimane sostanzialmente. Prego.
No, concludi, poi volevo.
E quindi il problema è mantenere il controllo di questa situazione, anche perché poi non è come la Libia, cioè in Libia per esempio i flussi di migranti sono gestite sostanzialmente dalle milizie armate, che sono più o meno identificabili. In Tunisia il discorso della migrazione irregolare passa attraverso, è molto più frammentata, quindi è più complesso trovare un modo per regolare dal posto questa migrazione.
Sì, e diciamo anche nei discorsi sia dell'Unione Europea sia di chi è andato giù a rappresentarci c'è molta retorica, no? Poca sostanza, perché poi che vuol dire? Cioè, processi, percorsi, si parlava di percorso democratico della Tunisia, di strada lunga, eccetera, insomma, che viene un po' da ride pensando.
No, questo non è più un problema, perché Adesso il problema non è tanto il discorso, come è successo a marzo, il Parlamento europeo aveva, si era espresso in maniera critica verso quella che un po' tutti definiscono una deriva autoritaria di Sayed. Adesso il problema non è più quello, è quello di evitare la, diciamo così, il fallimento della Turchia, perché questo potrebbe avere un ripercussione sui flussi migratori. Sostanzialmente questo è il concetto. Italia e Francia su questo trovano anche un accordo, però è chiaro che il problema di fondo rimane sostanzialmente la credibilità di questo paese, perché poi è inutile che Meloni va lì e dice ai tunisini che sono i candidati all'immigrazione: migrate dove volete tranne che in Italia. Non è così, perché chiaramente il problema è dare delle alternative, e su questo non basterebbero neanche i famosi quasi 2 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale. Ci vorrebbe un piano articolato, che è qualcosa che si può dire proprio, che è sorta il piano Marshall, che però viene sempre evocato, ma in realtà nessuno fa nulla, anche perché chi si sente, nessuno di questi paesi dell'Unione Europea si sente in grado di sostenere peraltro un governo che comunque non dà garanzie dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, ma non solo, è una situazione economica che è sempre peggiore, perché questo prestito condizionato, il Fondo Monetario Internazionale, condizionato a delle riforme che sono delle riforme che praticamente è capestro per Sayed, che dovrebbero sostanzialmente abbattere il sostegno ai prezzi dei prodotti di base, quindi questo creerebbe un'ulteriore situazione di sommovimento sociale, dovrebbe sostanzialmente portare al licenziamento di migliaia di persone negli enti pubblici. È chiaro che queste condizioni possono garantire. E Sayed sembra tranquillo in tutto questo contesto, perché a quanto pare c'è stato uno studio di alcuni geologi, studio che risale, un rapporto che risale al 2012 della United States Geological Survey, che ritorna al discorso delle materie, perché in questo documento questi specialisti americani scrivono che l'area marittima con la Tunisia e la Libia è ricca di enormi riserve sotterranee di idrocarburi inesplorati, e si parla di qualcosa come 3, quasi 4 miliardi di barili di petrolio. È chiaro che queste risorse, ammesso che possano essere sfruttate, farebbero in modo che la Tunisia arrivi ad essere il sesto produttore mondiale di petrolio. Ma su questa ipotesi Sayed non è che si può focalizzare, perché ancora non c'è niente di concreto. E naturalmente c'è molto nervosismo fra l'opinione pubblica tunisina, anche perché poi loro si chiedono: ma tutto questo interesse, questi viaggi frenetici della Meloni in Tunisia, insomma, a che pro? E loro capiscono perfettamente che l'unico problema che si preoccupa l'Unione Europea è il flusso di migranti. Loro possono anche fallire,
certo.
È la conseguenza. E poi ci pongono il problema di come di questo nesso fra appunto la loro crisi economica e la preoccupazione dell'Europa. È chiaro che la Meloni, che ha fatto tutta la sua campagna, insomma, sul discorso della migrazione, si trova in difficoltà, perché suppone un flusso di migranti che loro non sanno neanche come gestire. Però il problema della Tunisia non si risolve in questo modo, e soprattutto c'è molto malcontento anche nei confronti di Sayed, perché la crisi economica morde. Sayed ha continuato a portare avanti le sue politiche contro gli stranieri in Tunisia, con delle operazioni diciamo di stampo sovranista abbastanza inedite per la Tunisia. Però i problemi rimangono tutti, e quindi anche l'accordo che c'è stato è un accordo che alla fine non risolve granché, anzi il problema è che questo dimostra come l'Unione Europea sia sempre pronta ad avere, rispetto alla migrazione, una politica sempre più a destra, perché sostanzialmente fa degli accordi con quei terzi a cui lascia il compito di contenere le migrazioni anche della forza, e questo passa come se fosse una cosa un normale, e il fatto che ci siano stati questi incontri bordellari nelle rutte dimostra che non ci sia delle tracce di Bruxelles e di cosiddetti paesi frugali, come vengono chiamati, rispetto a queste politiche che sostanzialmente sono politiche che impongono a questi paesi terzi di fare veramente la carne di guardia.
Certo, poi tra le altre cose diciamo che la soluzione peggio, insomma, del fallimento o del default della Tunisia, perché le soluzioni che potrebbe le riforme, promuovere il fondo monetario per dare l'ulteriore tranche di prestito, già in qualche modo, come dicevi te, no? Già paventato ottobre dello scorso anno, prevederebbero o lo smantellamento di sovvenzioni pubbliche sui prodotti di base, il taglio della busta paga dei dipendenti pubblici e tutta un'altra serie di restrizioni, che anche queste non è che migliorerebbero la condizione dei tunisini più poveri, e anzi spingerebbero, non andrà in default il paese, ma comunque, cioè, da buona parte tenterà di emigrare e di andare via, perché insomma, cioè, se le condizioni, c'è un impoverimento generale, no? Cioè, che cosa cambia?
Quello che non capisce la Meloni,
ma neanche il Fondo Monetario Internazionale, nonostante tutte le esperienze,
è che non è che se blocchi il flusso in Tunisia blocchi l'immigrazione, perché se non emigrano dalla Tunisia passano attraverso il Marocco, attraverso Libia, attraverso l'Egitto. Poi oltretutto i tempi sono molto stretti, perché scrive il direttore di un quotidiano insieme alle Maghreb, Jeff Kishen, che le riserve valutarie di 22 miliardi che ha adesso la Tunisia permettono di coprire un debito estero di circa 9 miliardi. Ma questo però andrà a colpire le riserve, così senza nuove entrate il 2023 si chiuderà a malapena, ma il 2024 è già il fallimento. Quindi noi parliamo di una prospettiva di mesi rispetto al fallimento della Tunisia.
Certo.
Quindi i tempi sono piuttosto stretti. Poi la Tunisia ha bussato per i paesi arabi senza molto successo per quanto riguarda i finanziamenti, giusto l'Algeria l'ha sostenuta un po', insomma.
Bene, dobbiamo andare un po' di corsa perché abbiamo sforato anche i nostri tempi, però insomma, due parole sul Mali e poi un pensiero e un impegno per la prossima volta. Vabbè, allora, sul Mali, su questo referendum, però poi il pensiero, e qui te lo dico perché leggevo, purtroppo gli eventi ci rincorrono, la prossima volta dobbiamo parlare del Camerun, perché sicuramente con la morte di John Frundi ci sarà storico oppositore di Paul
Biya,
cioè ci sarà insomma un conflitto aperto anche nell'area dell'opposizione, quindi
c'è una situazione già completa. Poi sono stati anche vari parlato, uccisi di giornalisti, insomma,
quindi sicuramente ne parliamo la prossima volta.
Sì. Ma diciamo che in Mali ci sarà adesso il 18 un referendum che riguarda il rinnovo della Costituzione, che è un referendum che Goïta aveva promesso già a febbraio, ma è estremamente divisivo, perché è una riforma sostanzialmente che diventa, la Costituzione è rimasta sempre la stessa dal 1992, però adesso con questa proposta di modifica diventa iperpresidenzialista, te la faccio breve. Diventa iperpresidenzialista diventa ipercentralista, e questo ha portato al no esplicito delle forze Tuareg del nord del Mali, quelle che portavano all'indipendenza della Azawad, che hanno firmato gli accordi di Algeria nel 2015 a dire di no a questa Costituzione. Prevede che il presidente si possa ripresentare più volte, ci sono molti dubbi sul fatto che un presidente che frutta di un colpo di Stato possa proporre una revisione della Costituzione. Si impone oltretutto una costituzionalizzazione dei colpi di Stato, e soprattutto l'esercito diventa centrale nella costruzione, nell'architettura costituzionale del Mali. E quindi sono tutta una serie di problematiche non indifferenti che la società civile, addirittura persino gli stessi religiosi, sono contrari a questa questa riforma. Goïta ha fatto un discorso l'altro ieri a Bamako, nello stadio, dicendo appunto ai maliani di andare a votare sì per l'approvazione di questa Costituzione del 92. Molto probabilmente nel nord sarà difficile che si possa addirittura votare, perché appunto i menti tuareg si oppongono. Vedremo come andrà a finire, e questa è la riforma della Costituzione, è il passo successivo alle prossime elezioni e eventuali elezioni poi del
presidenziale. Sì, perché erano previste in febbraio 2024,
sì,
no? E che dovrebbe essere poi la conclusione di quel passaggio, perché lo ricordiamo che la giunta militare attuale ha preso il potere dopo ben due colpi di Stato, quello di agosto 2020, sì, e maggio 2021, quindi...
Sì. Ma il problema è che questa riforma non garantisce assolutamente nulla della democrazia. È una transizione che poi viene governata dai giudici militari che hanno fatto il conto di Stato.
Bene, io credo che insomma oggi l'attenzione maggiore è stata... Sì, no, quello non è un problema. È stata concentrata soprattutto sul Senegal, però ci abbiamo questi altri paesi di cui abbiamo appena accennato, dal Mali al Camerun, ma anche quello, insomma, stanno succedendo purtroppo tante cose.
Anche nel Somaliland, 200.000 profughi in uno scontro che viene definito in maniera semplicistica interetnico, su cui bisognerebbe fare focus per capire quello che succede. Quindi ce ne sono di argomenti da affrontare.
Sì.
Assolutamente.
Diciamo, avremo modo di raccontare il peggioramento di tante realtà nei paesi africani, e cercheremo però anche di raccontare le tante forme di ribellione, di proteste che stanno scendendo in piazza in questi paesi.
Beh, già che raccontiamo in Senegal questa rivolta, per quanto drammatica, questo però è un segno della vitalità, insomma, certo, delle opposizioni sociali in Africa.
Bene, grazie e buona serata.
Prego, figurati. Ciao a tutti e a tutti.